infatti la parola al dottor Cristoforo Battista, dirigente di Confintesa PA.
Buongiorno, io sono Rino Battista, già dirigente degli uffici giudiziari a Taranto e Bari, nonché ispettore del Ministero della Giustizia, quindi il mio target è quello dell'amministrazione della giustizia. Ho aderito con entusiasmo, come sono solito fare sempre, alla proposta e alla piattaforma di Confindesa Dirigenti, consapevole di poter dare nel mio piccolo una mano e un piccolo contributo al miglioramento della categoria. Già in epoche non lontane, nella qualità anche di membro del direttivo dell'Associazione Dirigenti Giustizia, avevo ravvisato l'opportunità di aprirci e di aprire tutti quanti i nostri saperi al mondo anche delle altre amministrazioni e degli altri dirigenti, perché certamente camminare insieme è preferibile che camminare da soli. Sono stato chiamato a fornire il mio piccolo, credo, speriamo, prezioso contributo in ordine a quella che è stata l'evoluzione storica della riforma della dirigenza nella pubblica amministrazione, che ha vissuto un travaglio abbastanza tortuoso, fatto di provvedimenti e di normative varie che si sono succedute nel tempo, ma che oggi risultano ancora carenti, se vogliamo, lo stato dell'arte di una loro definizione. Quindi oggi, a ragion veduta, possiamo dire che la dirigenza pubblica è ancora allo stato dell'arte, nonostante tutti i provvedimenti, orfana di una riforma mancata, non ancora attuata, e vive oggi in un limbo legislativo, in una frammentazione strutturale, retributiva e organizzativa che certamente non fa bene alla categoria. Quindi sono e siamo tutti consapevoli della necessità di una riforma della dirigenza che riporti l'equità, che dunque ne rispetti l'indipendenza, che ne salti il ruolo, le responsabilità, la professionalità, l'autonomia, ma che ne sottolinei soprattutto anche la necessaria dimensione del rischio. E quindi vedo non casuale, ma sicuramente pertinente il titolo di questo nostro convegno che Confintesa ha inteso appunto dedicare al concetto di responsabilità dirigenziale e dei quadri, no, che non può essere visto se non collegato ad una concezione del rischio che è immanente alla funzione dirigenziale propriamente intesa. Qual è l'obiettivo attraverso le cose che andremo a dire? Quello di dunque ripristinare delle minimali condizioni di fiducia nei confronti e della pubblica amministrazione in generale e della dirigenza in particolare, creando dunque quello che nel gergo si dice il valore pubblico, che probabilmente è stato diciamo smarrito negli ultimi tempi e che noi vogliamo recuperare attraverso una diversa capacità di governo dei dirigenti, attraverso una capacità diversamente realizzata di relazionarsi con le persone, quindi di creare e di far crescere la spinta e all'innovazione e al cambiamento che tutti noi auspichiamo. Sin dal secolo scorso, sin dalla anzi, seconda metà degli anni 70 si è cominciato a parlare di riforma della dirigenza, perché allora non c'era una categoria distinta tra dirigenza e restante pubblico impiego. Dobbiamo, diciamo, partire dal DPR numero 748 del 72, che previde una disciplina pubblicistica del rapporto di impiego dei dirigenti, tanto che per la prima volta nella storia amministrativa italiana venne introdotta una nuova carriera dirigenziale diversa e distinta da quella direttiva. Si addivenne quindi alla costituzione, alla creazione di una figura dirigenziale. Dunque dotata di autonomie proprie direttamente conferite evidentemente dalla legge. Quindi si avviò un processo, una nuova stagione di riforme conclusasi nel 2001 con il famoso decreto legislativo numero 165, che potenziò il ruolo dirigenziale. Quindi siamo passati, è inutile o comunque non è dunque forse opportuno ripercorrere o fornire conoscenza di tutti i provvedimenti che sono noti a tutti. Quindi siamo passati dalla legge 145 del 2002 che ridisegnò le modalità di conferimento degli incarichi alla legge Brunetta che con modalità non sempre lineari nel 2009 ebbe a rafforzare l'autonomia gestionale della categoria dirigenziale e la sua autonomia rispetto alla politica. Ma quello che si voleva, soprattutto l'obiettivo comune, era quello di separare la politica dalla gestione amministrativa che di fatto, pur al di là delle ideologie di fondo, ha contraddistinto, ripeto, evidentemente tutte le riforme, perché l'obiettivo era ed è ancora oggi quello di migliorare il ruolo della dirigenza, considerato il perno del sistema proprio per migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, è vero, dell'azione della pubblica amministrazione. In verità la realtà è stata diversa, è apparsa diversa subito da quelle che erano le aspettative generali, perché la politica non ha ancora e non ha tuttora, dunque, ho per niente perso il timone di comando delle amministrazioni, non limitandosi più a fornire solo meri atti di indirizzo, ma molte volte entrando nelle singole scelte per alimentare il proprio consenso. E allora la diligenza, dall'altro canto, forse non è stata sempre propensa ad assumersi le nuove responsabilità e a rivendicare un ruolo che, lo ha detto anche il presidente della Corte dei Conti, lo si deve riconoscere per contratto e per legge, attento più al legalismo formale, alla cultura dell'adempimento che non al dunque conseguimento di effettivi risultati di efficienza. Quindi di fatto la dirigenza è stata considerata spesso come il capro espiatorio, dunque, di difetti e di inefficienze che probabilmente dovevano e non potevano che farsi ricadere su altri. Quindi noi nel tempo siamo passati attraverso diverse fasi di prima e di seconda privatizzazione. Dunque, dal decreto legislativo del numero 29 del 93 fino ai giorni d'oggi. Quindi facciamo il punto della situazione, ma chiarendo meglio quello che è lo stato dell'arte, io ritengo opportuno, perché può essere illuminante, partire dall'oggi. E l'oggi ci dice ci dice a tutti quanti che la dirigenza oggi è il pilastro mancante della cosiddetta riforma Madia, che come sappiamo fu bocciata e fu abortita da parte della Corte Costituzionale per un vizio di consenso da parte delle regioni, riforma Madia che però aveva già coperto una serie di situazioni di gravi conflittualità tra governo, consiglio dunque di Stato e soprattutto il corpus dei dirigenti. In pratica la riforma Renzi che cosa diciamo innovò sulla dirigenza? L'eliminazione delle diverse fasce della dirigenza, la mancanza di ruoli separati per amministrazioni, ma solo di tre ruoli, e quindi una maggiore permeabilità, una maggiore libertà da parte della politica di scegliere sempre all'interno dei ruoli a chi attribuire incarichi di vertice. L'obiettivo era naturalmente quello di creare un mercato della dirigenza pubblica, dunque dove si potessero scegliere i più adeguati, i migliori, i più adatti, ripeto, ai dunque specifici ruoli. Quella riforma fu poi è stata ripresa dal governo Conte 1 con il ministro Bongiorno, che all'articolo 4 della legge delega, dunque, propone un provvedimento, come sappiamo, finalizzato ad attuare, ad implementare la qualità, dunque, della prestazione lavorativa dei dirigenti, anche al fine di incrementarne la, produttività. Questo articolo è molto importante ed è da questo che dobbiamo anche partire per capire un po' oggi che cosa vogliamo recuperare e quali sono i campi aperti dunque da questa riforma mancata su cui anche noi come Confederazione dobbiamo esprimere la nostra voce. Come ha detto, il decreto Madia è stato bocciato, ma è interessante dunque anche partire da un parere espresso dal Consiglio di Stato che in materia dunque disse espressamente che la peculiarità del lavoro dirigenziale rispetto a quello degli altri dipendenti pubblici risiede nel fatto che è necessario distinguere il rapporto di servizio e il rapporto di ufficio. Il rapporto di servizio sorge in virtù di un contratto di lavoro che è stato oggetto di privatizzazione sino a partire dagli anni 90, mentre il rapporto di ufficio sorge in virtù di un provvedimento di nomina di rilevanza organizzativa che consente un sistema di funzionamento della imputazione giuridica dell'attività del dirigente all'amministrazione pubblica di riferimento. Quindi tutta la legislazione ha oscillato tra questi due poli, da una parte l'appartenenza ad un ruolo oggi diverso per ogni amministrazione e ad una fascia, dall'altra ad un incarico che è a tempo e che comporta poteri, responsabilità e obiettivi. A fronte di questo, oggi aver esplicitato queste tappe ci consente anche di fornire un quadro numerico su quelli che sono oggi quello che è lo stato attuale della dirigenza pubblica. Io ho visto un po' di dati, forse non attualissimi, ma un po' datati, però nella pubblica amministrazione italiana, non considerando i medici del Servizio Sanitario Nazionale, che dunque pur se sono equiparati contrattualmente, abbiamo circa 45.000 dirigenti con cinque contratti diversi, differenziati diversamente da un punto di vista retributivo, ma con una distribuzione, e diciamo chi vi parla lo testimonia, perché io, in quanto dirigente, che so, del Tribunale di Bari, avevo come dipendenti 330-340 dipendenti, quindi è una bella somma. Quindi la distribuzione dirigenziale è molto squilibrata e va da un dirigente ogni 7-8 dipendenti della presidenza del Consiglio a un rapporto di 1 a 167 nella scuola, passando da un numero di 51 dipendenti per ciascun dirigente nei ministeri a 375 nelle università. E allora dobbiamo, da un lato, secondo me, dunque, sfatare alcuni tabù. Qui si parla di concorsi pubblici, di concorsi riservati, giustamente, ma oggi, anzi, di necessità di reclutamento di personale direttivo nella pubblica amministrazione. Cosa è passo importantissimo, perché dobbiamo sfatare il mito per il quale il concorso pubblico rappresenta l'unica, dunque, soluzione ad una buona selezione, oppure l'unico modo neutrale ed oggettivo per scegliere i migliori. Il secondo mito da sfatare è quello della citata separazione tra politica ed amministrazione. Vero è che è corretto parlare di una distinzione che rinviene dal nostro ordinamento costituzionale tra politica e amministrazione, ma oggi vuol dire non prendere in considerazione, da una parte, la funzione della politica così come viene indicata, dall'altro le responsabilità dell'amministrazione che sono legate al raggiungimento degli obiettivi, è vero, generali. E allora, quali questione questa riforma mancata ha lasciato ancora aperto o insolute, e su cui dobbiamo costruire il nostro dunque percorso? La prima scelta del legislatore non può che dunque passare attraverso una verifica. Se lasciare la dirigenza in tanti ruoli diversi oppure unificarla in un solo ruolo. Ricordiamo che nel previgente sistema l'esistenza, leggo testualmente, di un ruolo separato per ciascuna amministrazione delimitava per gli incarichi interni la scelta dei dirigenti a quelli inseriti in quella determinata struttura organizzativa. Quindi la finalità era quella di superare il perimetro della seconda amministrazione e creare un più ampio mercato della dirigenza. La seconda scelta che dobbiamo fare è quella appunto relativa al mantenimento o meno delle due fasce della dirigenza. Ultimo, ma non ultimo, e qui meriterebbe un convegno a parte, riguarda quello della valutazione, che ormai io non so e non conosco, se non in minima parte, quelli che sono dunque i risultati presso le altre amministrazioni, ma vero è che in generale la prassi della valutazione oggi è estremamente insoddisfacente, perché poco credibile, non tarata scientificamente, perché le direttive degli organi di indirizzo sono tardive, generiche e spesso la brutta copia di quella degli anni precedenti, perché gli obiettivi non sono né misurabili né sfidanti, ma costituiscono solo il risultato di una negoziazione al ribasso in cui è sempre il valutato che ne definisce termini e, ripeto, modalità. Quindi è una valutazione di tipo autoreferenziale. e quindi necessariamente sarà poi necessario ripensare ai principi di autonomia, di trasparenza, di responsabilità, di potenziamento del ruolo della dirigenza che debbono essere messi nella disposizione, nella possibilità di avere un budget reale in cui siano effettivamente quantificate le risorse a disposizione. E allora io, e mi avvio alla conclusione, credo di avervi proposto solo qualche idea di quel cambiamento organizzativo che noi tutti auspichiamo affinché venga ripristinato un percorso di fiducia che oggi mi pare estremamente scarso da parte dell'opinione pubblica nei confronti dell'amministrazione, come se questa fosse composta da burocrati, frenatori e conservatori. Quindi, dunque, senza alcuna presunzione di esaustività, io dunque, ritengo di avere proposto alcuni punti, alcuni spunti critici di riflessione e mi riservo, dopo il collega, di riprendere la parola per, ed è questo un tema non solo generale, ma specifico della dirigenza e degli uffici, di riprendere il discorso che continua a rappresentare un dato sensibile, quale è quello della doppia dirigenza. Grazie.